పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగన లలిత శ్రీశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme. Thank you. Dzogchen pensava che non sarebbe stata una discepola molto obbediente e l'idea dell'iniziazione la spaventava. Lo Swami le piaceva soprattutto cucinare per lui. Fu Mike che la convinse. Lui ne aveva l'intenzione e lei lo avrebbe seguito. Grazie alle sue letture, Carl Jürgens era abbastanza informato sul significato dell'iniziazione e, più degli altri, sapeva che si trattava di un impegno serio. Fu sorpreso di sentire che Swamiji si era offerto di iniziare discepoli e scelse un atteggiamento cauto. Sapeva che iniziazione significava rifiutare il sesso illecito, l'uso di sostanze intossicanti e il consumo di carne, e inoltre sapeva che il discepolo iniziato si assumeva nuove responsabilità di diffondere gli insegnamenti del maestro spirituale. Carl si sentiva meno coinvolto da quando lo Swami si era trasferito nella Seconda Avenue, ma decise di assistere ugualmente alla cerimonia di iniziazione. Bill Epstein non aveva mai dichiarato di essere un discepolo serio. La cerimonia dell'iniziazione era soltanto un altro aspetto nella scenografia curata dallo Swami e si sentiva libero di considerarla con serietà oppure no. Ma anche senza serietà, prendere l'iniziazione poteva andar bene. Voleva provare. Carol Baker fu sorpresa di sentire che alcuni avevano deciso di prendere l'iniziazione, benché non avessero l'intenzione di abbandonare le loro cattive abitudini. Aveva cessato di frequentare con regolarità subito dopo il trasferimento dello Swami e non sentiva alcun desiderio di chiedere l'iniziazione. Del resto, pensava, probabilmente lo Swami non avrebbe dato l'iniziazione alle donne. Robert Nilsson non aveva dimenticato lo Swami e gli piaceva aiutarlo tutte le volte che poteva. Tuttavia, a parte una visita occasionale di amicizia, aveva cessato di frequentarlo. Generalmente preferiva starsene solo. Viveva ancora nei quartieri alti e non faceva parte dello scenario del Lower East Side. James Green pensava di non essere abbastanza puro per essere iniziato. «Chi sono io per essere iniziato?» Lo Swami però gli aveva chiesto di portare qualcosa al negozio. Quando arrivai, sembrava sottinteso che avrei preso l'iniziazione. Fu così che pensai, perché no? Stanley era ormai attaccatissimo allo Swami e ai suoi seguaci, cantava regolarmente i giri ed era uscito dalla sua crisi. Chiese a sua madre il permesso di prendere l'iniziazione e lei rispose che era d'accordo. Steve voleva avere ancora un po' di tempo per pensarci. Kate era all'ospedale. Per Bruce era troppo presto, aveva partecipato soltanto per una o due settimane. Chuck si era preso una settimana di vacanza dalla vita spirituale regolare del tempio e non sapeva nulla delle iniziazioni. A nessuno fu chiesto di rasarsi la testa, di tagliarsi i capelli o di cambiarsi d'abito. Nessuno offrì a Prabhupada il tradizionale guru dakshina. la donazione che generalmente il discepolo offre al maestro spirituale per testimoniare la sua gratitudine. Ben raramente qualcuno l'aiutava nelle sue pratiche e Swamiji dovette provvedere di persona alla cucina e ai preparativi per l'iniziazione. Egli era perfettamente consapevole della mentalità dei suoi ragazzi e cercò di non pretendere nulla da nessuno. Alcuni suoi seguaci, fino all'iniziazione, non sapevano nemmeno che i quattro principi regolatori, cioè non mangiare carne, non servirsi di sostanze intossicanti, non avere rapporti sessuali illeciti e non giocare d'azzardo, erano obbligatori per tutti i discepoli. Quando glielo chiesero, la sua risposta fu: «Sono molto contento che me lo abbiate chiesto, finalmente». Sarebbe stato un vero sacrificio vedico, con un fuoco sacro, proprio lì, nella stanza anteriore dell'appartamento di Swamiji. Al centro della stanza vi era l'arena per il sacrificio, una piattaforma di mattoni alti circa 12 centimetri e larga 60 centimetri quadrati. Ricoperta da un cumulo di terra, la terra veniva dal cortile e i mattoni da un edificio vicino che era stato smantellato. Attorno al rialzo di terra c'erano 11 banane, burro chiarificato, semi di sesamo, grani interi di orzo, tinture in polvere in 5 colori e del combustibile. Gli 11 iniziandi occupavano quello che restava della stanza, seduti uno accanto all'altro attorno all'arena del sacrificio. Dal corridoio gli ospiti allungavano il collo per guardare con curiosità verso la porta aperta. Per tutti, fuorché per lo Swami, si trattava di una cosa nuova e strana, e ogni frase, ogni fase della cerimonia si svolse secondo le sue dirette istruzioni. Quando alcuni ragazzi fecero un pasticcio nel tentativo di ornare la fronte con il tilak Vaishnava, Prabhupada con pazienza aveva fatto scorrere il dito sulla loro fronte, segnando una bella V sottile. Si sedette davanti al cumulo di terra di fronte alla sua congregazione. Non sembravano molto diversi da ogni altro gruppo di giovani hippie dell'Aurest Side e sembravano riuniti per un qualsiasi genere di incontro, spirituale, culturale, musicale o altro. Alcuni erano là soltanto per vedere che cosa sarebbe accaduto. Alcuni erano profondamente devoti allo Swami. Tutti però erano curiosi. Swamiji aveva chiesto loro di cantare il mantra a bassa voce per tutto il tempo della cerimonia. E ora il canto era diventato un ronzio continuo che accompagnava i suoi misteriosi movimenti di sacerdote capo del rito vedico. Cominciò con l'accendere una dozzina di bastoncini d'incenso. Poi eseguì la purificazione con l'acqua, prendendo un cucchiaino con la mano sinistra e attingendo da una tazza, versò 3 gocce d'acqua nella mano destra e le aspirò. Ripeté l'operazione 3 volte. La quarta volta non beve l'acqua, ma la gettò dietro di sé, sul pavimento. Passò poi il cucchiaino e la tazza agli iniziandi ed essi cercarono di imitare quanto aveva fatto lui poco prima. Se qualcuno di loro versava l'acqua nella mano sbagliata e beveva nel modo sbagliato, lo correggeva con pazienza. Ora, disse, ripetete con me, e una parola per volta fece loro recitare il mantra vedico per la purificazione. Pavitra pavitrova sarvava stangato piva yasmaret pundari kaksham. Sabaya vyantara suci Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Gli Nityanandi cercarono, pur con esitazione, di seguire la pronuncia corretta delle parole che essi non avevano mai ascoltato prima. Poi Swamiji ne dette la traduzione. Purificato o non purificato, anche se è passato attraverso tutte le situazioni, chiunque ricordi Dio, la persona suprema, che ha occhi simili al fiore di loto, è purificato all'interno e all'esterno. Tre volte ripeté la purificazione con l'acqua e il brusio del mantra Hare Krishna riempì la stanza mentre la tazza passava da un ragazzo all'altro e tornava a lui. Per tre volte egli guidò il canto del mantra Om Apavitra. Poi alzò una mano e mentre il brusio del canto si spegneva cominciò il discorso. Dopo il discorso, Swamiji chiese ai devoti di venire avanti, uno ad uno, per porgergli il japa e cominciò a cantare sui loro japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutti recitavano il mantra e il brusio riempì di nuovo la stanza. Dopo aver finito un giro, chiamava di nuovo il proprietario del japa e sollevava la corona per mostrare come doveva essere usata. Poi annunciava il nome spirituale dell'iniziato e il discepolo, ricevendo di nuovo il suo japa, si inchinava a terra e recitava Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine, che significa offro i miei rispettosi omaggi a sua divina grazia, essi Bhaktivedanta Swami, che è tanto caro a Krishna perché ha preso rifugio ai suoi piedi di loto. Gli iniziati erano 11 e 11 erano i japa. La recitazione del mantra durò più di un'ora. Swamiji diede a ogni ragazzo una collana di perline da mettere al collo e disse che era simile a un collare per i cani, per indicare che il devoto è il cane di Krishna. Wally ricevette il suo japa e il suo nuovo nome, Umapati, e tornò al suo posto accanto a Howard. Disse, è meraviglioso, ricevere il japa è stato meraviglioso. Uno per uno, ogni iniziato ricevette il suo japa e il suo nome spirituale. Howard diventò Ayagriva, Wally diventò Umapati, Bill diventò Ravindra Svarupa, Carl diventò Karlapati, James diventò Jagannatha, Mike diventò Mukunda, Jane prese il nome di Janaki, Roy diventò Rayarama e Stanley diventò Striadija. Un altro Stanley, un ragazzo di Brooklyn che aveva un lavoro regolare, e Genos, che studiava all'Università di Montreal, avevano con lo Swami una relazione abbastanza periferica. Comparvero quella sera e presero l'iniziazione con gli altri, ricevendo il nome di Satyavrata e Janardana. Poi Swamiji cominciò il sacrificio del fuoco, cospargendo con i colori il monticello di terra che stava davanti a lui. Con rapida attenzione i ragazzi seguivano tutti i suoi misteriosi movimenti. Mentre lui raccoglieva i ramoscelli e i pezzetti di legno, li immergeva nel burro chiarificato e dopo averlo accesi con la fiamma di una candela, li disponeva in un piccolo falò al centro del monticello di terra. Prese una ciotola e vi mescolò i semi di sesamo, l'orzo e il burro chiarificato, poi passò la ciotola ai ragazzi. Ogni nuovo discepolo prese una manciata della mistura da offrire al fuoco, poi Swamiji cominciò a recitare preghiere in sanscrito e chiese a tutti di ripeterle. Ogni preghiera finiva con la parola Svaha, cantata 3 volte. A ogni Svaha gli iniziati lanciavano nel fuoco un po' della mistura di sesamo e orzo. Swamiji continuava a versare burro, ad ammucchiare altra legna e a cantare altre preghiere, finché tutto il monticello andò in fiamme. Le preghiere continuavano, veniva versato burro, il fuoco diventava sempre più grande e la stanza sempre più calda. Dopo 15 o 20 minuti, Swamiji chiese a ognuno degli iniziati di farsi avanti e mettere la banana nel fuoco. Con 11 banane ammucchiate sul fuoco, le fiamme cominciarono a spegnersi e il fumo a ispessirsi. Alcuni iniziati si alzarono e fuggirono tossendo nell'altra stanza e gli ospiti indietreggiavano nel corridoio. Ma Swamiji continuò a versare nel fuoco il resto del burro e dei semi. «Questo genere di fuoco non è spiacevole», disse. «Altri tipi di fumo sono fastidiosi, ma questo no». Anche se tutti avevano gli occhi lacrimanti per l'irritazione, chiese di tenere le finestre chiuse. In questo modo la maggior parte del fumo rimase all'interno dell'appartamento e nessuno dei vicini ebbe a lamentarsi. Swamiji fece un grande discorso, un grande sorriso. Swamiji fece un grande sorriso, si alzò in piedi davanti al fuoco del sacrificio, l'ardente lingua di Vishnu, e cominciò a battere le mani cantando Hare Krishna. Mettendo un piede davanti all'altro, cominciò a danzare davanti al fuoco. I suoi discepoli lo seguirono nel canto e nella danza, e il fumo si dissolse piano piano.
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama.
Disse a ogni discepolo di posare il suo japa ai piedi di Sri Chaitanya, raffigurato nel panchatattva, che stava sul tavolo. Poi finalmente fece aprire le finestre. La cerimonia era terminata e nell'appartamento l'aria si stava facendo sempre più limpida. Swamiji cominciò a ridere. C'era tanto fumo che ho pensato che avrebbero chiamato i pompieri.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Prabhupada era felice, fece distribuire il prasada a tutti i devoti e agli ospiti. Il fuoco, le preghiere, i voti e il fatto che tutti cantassero Hare Krishna aveva creato un'atmosfera propizia. La coscienza di Krishna stava crescendo. Ora anche in Occidente c'erano devoti iniziati. Infine, quasi tutti i discepoli tornarono a casa, lasciando il loro maestro spirituale a fare le pulizie dopo la cerimonia dell'iniziazione.
Krishna
10 settembre. La mattina che seguì il giorno delle iniziazioni, Prabhupada, seduto nel suo appartamento, stava leggendo un commento allo Srimad Bhagavatam. Il grosso volume di sanscrito era appoggiato sul tavolo dinanzi a lui, mentre leggeva. Gli occhiali, con montatura di corno, cambiavano un po' la sua espressione e gli davano l'aria di uno studioso. usava gli occhiali solo per leggere, il che a guardarlo aggiungeva l'impressione che egli fosse immerso in una profonda meditazione professionale. La stanza era quieta e la luce brillante del pieno mattino irradiava colore attraverso la finestra. Improvvisamente qualcuno bussò alla porta. «Sì, entra!» Alzò gli occhi, rimuovendo gli occhiali, mentre Mike e Jane, ora Mukunda e Janaki, aprivano la porta facendo capolino. Egli aveva chiesto di vederli. «Sì, sì, venite!» Sorrideva ed essi entrarono chiudendo la porta dietro di loro. Due americani, giovani e vivaci. Dai suoi occhi espressivi sembrava che egli fosse divertito. Si sedettero dinanzi a lui e Prabhupada allegramente si rivolse loro con i nuovi nomi di iniziati. «Così voi state vivendo insieme, ma avete preso con serietà i voti di iniziazione. Che cosa pensate di fare?» «Beh», Mukunda sembrava imbarazzato, «non c'è alcun amore in coscienza di Krishna?» «Swami Janui, sì, sto chiedendo perché non vi sposate?» Essi furono d'accordo, che era una buona idea, e immediatamente Prabhupada fissò la data del matrimonio, per 2 giorni più avanti. Swamiji disse che avrebbe cucinato una bella festa e avrebbe tenuto la cerimonia del matrimonio nel suo appartamento. Chiese a Mukunda e a Janaki di invitare i loro parenti. Sia Mukunda sia Janaki erano cresciuti nell'Oregon e per i componenti delle loro famiglie era impossibile viaggiare a così lunga distanza senza un po' di preavviso. Solo la sorella di Janaki, Joan, accettò di venire. Joan racconta: «Non sapevo di che genere di matrimonio si trattasse. Tutto ciò che sapevo è che loro avevano incontrato uno swami. Avevano appreso il sanscrito da lui e stavano frequentando il piccolo tempio sulla Seconda Avenue. Quando vidi lo swami, egli era seduto accanto alla finestra della stanza anteriore, in piena luce, circondato da recipienti di prasadam che stava distribuendo ai devoti seduti intorno a lui contro la parete. Ero una seguace della macrobiotica e non ero tanto ansiosa di prendere questo pasto di mezzogiorno. Quando entrai nella stanza, lo swami chiese chi fossi e Mukunda rispose: «Questa è la sorella di Janaki, Joan. È venuta dall'Oregon per assistere al matrimonio.» Swamiji disse: «Oh, dov'è l'Oregon?» E Mukunda rispose che si trovava a 3.000 miglia sull'altra sponda degli Stati Uniti. Allora egli disse: «Oh, è venuta da molto lontano, molto bene. Quando arrivano gli altri membri della famiglia?» Allora spiegai che soltanto io ero venuta per il matrimonio ed egli disse: «Non importa, è molto bello che tu sia qui. Siediti, ti prego, e prendi un po' di Krishna Prasadam.» Mi offrì dal, un sabji piuttosto umido, yogurt, insalata e chapati, ma poiché io credevo nella macrobiotica, tutto questo prasada non mi era gradito. In pratica mi si fermava continuamente in gola. Tuttavia ricordo che guardavo la radiosa e bella persona che era tanto ansiosa che io gustassi il prasadam da lui preparato. Così lo mangiai, ma decisi che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei accettato di pranzare con i devoti. Ad ogni modo il pasto si concluse e Swamiji, che mi stava osservando, disse: «Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora?» Io lo ringraziai e dissi che ero sazia. Era tutto molto buono, ma io non potevo prenderne di più. Infine il prasadam era terminato ed essi si alzarono per ripulire mentre Swamiji ci comunicava che voleva vedere Mukunda, Janaki e me. Per organizzare i preparativi del matrimonio che doveva aver luogo il giorno dopo. Così, mentre eravamo ancora tutti seduti nella stanza con lui, lo Swami si spostò nell'angolo dove stava un grosso vaso contenente sciroppo di zucchero cristallizzato che aderiva all'esterno. Pensai, suppongo che questa sia una prova di resistenza, ma non è possibile per me prenderne ancora. Egli però pose la mano nel recipiente e ne estrasse un grosso, rotondo e gocciolante gulab jamun. Dissi, oh no, sono troppo piena, non posso prenderlo. Ma egli disse, prendilo, prendilo. Mi fece alzare la mano e me lo fece prendere. Quando infine terminai il gulab jamun, ero fermamente convinta che quella era l'ultima volta che venivo. Allora egli cominciò a spiegare che nella tradizione vedica era la donna che provvedeva a fare ricchi preparativi per il matrimonio e poiché ero l'unico membro della famiglia venuto ad assistere alla cerimonia, avrei dovuto venire il giorno dopo per aiutarlo ad organizzare la festa. Così il mattino dopo alle 9, mentre Janaki decorava la stanza del fuoco sacrificale, infilando ghirlande di foglie e di fiori sulla sommità della stanza, io andai di sopra per incontrare Swamiji. Appena arrivai, mi mandò immediatamente a fare spese, 5 o 6 articoli da acquistare. Uno di questi articoli non era reperibile in nessun supermercato, benché lo chiedessi a molti negozianti. Quando tornai mi chiese, «Hai comprato tutti gli articoli che ti avevo richiesto?» E io risposi, «Tutti, eccetto uno». «Quale?» chiese. E io risposi che nessuno sapeva che cosa fosse il tumar. Mi fece lavar le mani e mi fece sedere sul pavimento nella stanza anteriore con un sacchetto di 2,5 kg di farina, 0,5 kg di burro e una brocca d'acqua. Mi guardò e mi disse, puoi fare una pasta mediamente morbida? Risposi, vuoi dire una pasta, una crostata o una pasta short crust oppure pâté brisé? Che genere di pasta vuoi? «Quanti anni hai?» chiese. E io dissi, «Ho 25 anni, Swamiji». «A 25 anni non sai fare una pasta abbastanza morbida?» È tradizione in India che ogni ragazza, dall'età di 5 anni, impari a fare questa pasta. Ma non importa, ti insegnerò. Così, con destrezza, vuotò il sacchetto della farina e con la punta delle dita scavò nel burro, finché la mistura ebbe una consistenza di aspetto fibroso. Poi fece un foro nel centro dell'impasto, vi versò la giusta quantità d'acqua e in modo esperto la rese liscia e vellutata, una pasta abbastanza morbida. Poi portò in un vassoio delle patate cotte e le lavorò con le dita e cominciò a spruzzarle di spezie. Mi insegnò come fare per preparare i cacciori di patate, che consistono di una pasta indiana fritta ripiena di patate con le spezie. Dalle 11 del mattino fino alle 5 del pomeriggio restai in quella stanza a fare cacciori di patate. Nel frattempo, nel corso del pomeriggio, Swamiji portò altri 15 piatti vegetariani speciali. Ognuno in quantità sufficiente per 40 persone. Li aveva preparati personalmente nella piccola cucina lì accanto. Era piuttosto caldo quel pomeriggio e io sudavo. Chiesi, Swamiji, posso avere un bicchiere d'acqua? Si guardò intorno e disse, vai a lavarti le mani. Immediatamente lo feci e appena tornai aveva un bicchiere d'acqua per me. Mi spiegò che mentre si prepara il cibo da offrire al Signore Supremo, non si deve pensare di mangiare o bere alcunché. Così, dopo aver bevuto l'acqua, andai di nuovo a lavarmi le mani prima di sedermi. Dopo le 2 pomeridiane chiesi, Swamiji, posso avere una sigaretta? Egli si guardò intorno e disse, vai a lavarti le mani. Lo feci e al mio ritorno lui mi spiegò le 4 regole della coscienza di Krishna e io continuai a fare i cacciori. Verso le 3:30 o le 4 la stanza era diventata caldissima e mentre lo Swami portava una delle sue preparazioni io stavo strofinandomi la fronte con il braccio e con la mano. Egli mi vide e disse, per favore vai a lavarti le mani. Di nuovo ubbidì e quando tornai mi diede un tovagliolino di carta. Mi spiegò che cucinare per Krishna richiede un certo livello di pulizia e purezza, differente da quello cui eravamo abituati. Erano presenti circa 30 persone. Le decorazioni erano simili a quelle preparate per il giorno delle iniziazioni, ma erano più festose e più opulente. La stanza anteriore dello Swami era ornata con rami di pino e le ghirlande di foglie e di fiori pendevano da un lato all'altro della stanza. Alcuni iniziati arrivarono con i loro japa di perline rosse intorno al collo. Avevano preso i voti, ora, 16 giri al giorno. E cantavano proprio secondo gli insegnamenti di Swamiji, mentre con allegria e consapevolezza si chiamavano l'un l'altro con i loro nomi spirituali. Janaki racconta, Swamiji aveva detto che avrei dovuto indossare un sari per il matrimonio e il sari avrebbe dovuto essere di seta. Quando gli chiesi di che colore doveva essere, mi rispose che doveva essere rosso. Così Mukunda mi comprò un sari molto elegante e qualche bel gioiello. Gli amici dello Swami erano abituati a vedere Janaki che veniva sempre con Mukunda, ma generalmente lei era vestita molto semplicemente. Essi rimasero stupiti e anche un po' imbarazzati nel vederla entrare adorna di gioielli. Con un po' di trucco è vestita con un sari rosso vivo. I capelli della sposa erano rialzati e intrecciati ed erano ornati con un fermaglio ovale di filigrana d'argento. Portava anche pesanti orecchini d'argento che Mukunda aveva comprato in un negozio elegante di oggetti importati dall'India sulla Quinta Avenue e dei bracciali d'argento anche. Prabhupada invitò Mukunda e Janaki a sedersi di fronte a lui sull'altro lato dell'arena del fuoco sacrificale. Come nel giorno dell'iniziazione accese l'incenso e insegnò loro il modo di purificarsi con l'acqua. Recitò il mantra della purificazione e poi cominciò a parlare. Spiegò qual è la relazione tra marito e moglie in coscienza di Krishna e come essi dovessero reciprocamente servirsi e servire Krishna. Prabhupada chiese alla sorella di Janaki di presentare formalmente sua sorella a Mukunda come sua moglie. Poi Mukunda ripeté le parole di Swamiji. Accetto Janaki come moglie e mi prenderò cura di lei per tutta la vita. Vivremo insieme, pacificamente, in coscienza di Krishna e non vi sarà mai separazione tra di noi. Allora Prabhupada si rivolse verso Janaki. Accetti tu Sriman Mukunda Dasa Brahmachari come compagno della tua vita? Lo servirai sempre e lo aiuterai a compiere le sue attività coscienti di Krishna? Allora Janaki rispose, sì, accetto Mukunda come mio marito per tutta la vita. Non vi sarà mai separazione tra noi, sia nella felicità, sia nel dolore. Lo servirò sempre e vivremo pacificamente insieme in coscienza di Krishna. Nessuno sapeva qualcosa di ciò che stava accadendo, eccetto Swamiji. Egli guidò il canto, dette le direttive per la sposa e li istruì per la reciproca promessa. Disse loro dove sedersi e cosa fare. In realtà era lui che aveva detto loro di sposarsi. Aveva anche cucinato un festino elaborato che aspettava in cucina a completamento della cerimonia. Prabhupada chiese a Mukunda e a Janaki di scambiarsi le ghirlande di fiori e il posto in cui sedevano. Disse poi a Mukunda di spargere un po' di polvere vermiglia sulla scriminatura dei capelli di Janaki e di coprire la sua testa con il sari. Arrivò quindi il momento del fuoco del sacrificio e finalmente il banchetto. L'aspetto speciale del matrimonio fu il grande banchetto. Si risolse davvero in un successo sociale. Gli ospiti mangiarono con entusiasmo, chiesero di averne di più ed erano rapiti per i gusti sensazionali. I seguaci di Prabhupada, che erano abituati al semplice menù giornaliero di riso, dal, sabji e chapati, trovarono il pranzo inebriante e mangiarono fino alla piena soddisfazione. Molti amici di Mukunda erano seguaci della dieta macrobiotica e in un primo momento evitarono con meticolosità tutti i dolci. Gradualmente però l'entusiasmo degli altri annientò la loro resistenza e furono conquistati dalla esperta cucina dello Swami. «Dio è proprio un buon cuoco», disse Janaki. Bruce, che aveva preso la prima iniziazione, osservava il fuoco del sacrificio e gustava i cacciori dello Swami per la prima volta. Decise all'improvviso di dedicarsi alla coscienza di Krishna e di diventare un discepolo di Swamiji il più presto possibile. La maggior parte degli ospiti si avvicinò allo Swami per ringraziarlo e si congratulò con lui. Egli era felice e rispose che erano tutte benedizioni di Krishna, grazie di Krishna. Dopo la cerimonia, Mukunda e sua moglie ricevettero molti devoti e ospiti nel loro appartamento. La serata aveva posto tutti in buone condizioni di spirito e Hayagriva recitò delle poesie. Allora qualcuno accese la televisione per vedere l'intervista programmata con Allen Ginsberg e con grande felicità di tutti, Allen cominciò a suonare l'armonium e a cantare Hare Krishna. Disse anche che era arrivato uno Swami nell'Our East Side che stava insegnando questo mantra yoga. Della coscienza di Krishna non si era mai sentito parlare prima, eppure i devoti ora potevano vedere una celebrità che stava facendo un kirtan alla televisione. L'intera serata sembrò propizia. Intanto nel suo appartamento Prabhupada, con un piccolo gruppo di aiutanti, provvedeva a ripulire ogni cosa dopo la cerimonia. Era soddisfatto. Aveva introdotto alcuni elementi importanti della sua missione, la coscienza di Krishna. Aveva iniziato alcuni discepoli, li aveva uniti in matrimonio e aveva offerto al pubblico il Krishna Prasadam. «Se avrò i mezzi», disse ai suoi seguaci, «terrò una festa importante come questa ogni giorno». Siamo così giunti al capitolo 9, intitolato Restare su per sempre. Ma mentre tutto andava avanti in questo modo, un uomo anziano, che aveva passato i 70, vagabondava nell'East Village a New York e vi si stabilì per dimostrare al mondo che sapeva dove Dio poteva essere trovato. In soli 3 mesi, quest'uomo, Swami, Bhaktivedanta, ebbe successo nel convincere l'uditorio più difficile del mondo. Bohemien, consumatori di allucinogeni, accaniti fumatori e hippie, che egli conosceva la via, che conduce a Dio. Cambiare rotta, cantare a gran voce ed essere disponibile. Questo nuovo genere di uomo santo è venuto alla ribalta con una qualità di espansione della coscienza, che è più dolce dell'acido, più economica della marijuana e non attaccabile dalla sostura. Com'è possibile? Attraverso Krishna, dice lo Swami. Da The East Village Other, ottobre 1966. La salute di Prabhupada era buona quell'estate e quell'autunno, almeno così sembrava. Lavorava duramente per ore, tranne che per le 4 ore di riposo notturno. Egli era sempre attivo, parlava sempre con intensità. Non era mai stanco e la sua voce era forte. I suoi sorrisi erano decisi e affascinanti, la sua voce nel canto forte e melodiosa. Durante i kirtan batteva i ritmi di mridanga bengali sul suo bongo, talvolta per un'ora intera. Si nutriva con appetito di riso, dal e chapati e di vegetali conditi con il ghee. Il suo volto era pieno e il suo ventre sporgeva. Talvolta con allegria tamburellava con 2 dita sul suo ventre e diceva che la risonanza era indice di buona salute. Il suo colorito dorato aveva la radiosità della gioventù e del benessere che erano stati preservati da 70 anni di abitudini salutari e non distruttive. Quando sorrideva, la virilità e la vitalità trasparivano con tale evidenza da imbarazzare uno sfiorito e dissoluto cittadino di New York. Per molti aspetti, egli non era affatto un uomo vecchio e i suoi nuovi seguaci accettavano completamente questa sua attiva giovinezza come parte del prodigio di Swamiji. Proprio come erano venuti per accettare il prodigio del canto e il prodigio di Krishna. Swamiji non era un uomo ordinario, era spirituale, poteva fare qualsiasi cosa. Nessuno dei suoi seguaci osava consigliargli di rallentare, né mai in loro balenò il pensiero che egli avesse bisogno di tale protezione. Essi si preoccupavano solo di poter tenere il passo con lui. In 2 mesi, al numero 26 della Seconda Avenue, egli aveva compiuto ciò che un tempo era stato soltanto un sogno. Ora aveva un tempio, un'associazione regolarmente registrata, piena libertà di predica e un gruppo di discepoli iniziati. Quando un confratello gli aveva scritto chiedendogli in che modo avrebbe amministrato un tempio a New York, Prabhupada rispose che avrebbe avuto bisogno di uomini provenienti dall'India, ma che poteva trovare un americano o due che lo aiutassero. Ciò era accaduto l'inverno precedente, ora Krishna lo aveva posto in una situazione differente. Non aveva ricevuto aiuto dai suoi confratelli, né grosse donazioni da magnati indiani, né assistenza dal governo dell'India. Il successo era arrivato in modo differente. Questi erano giorni felici, egli disse. Aveva lottato da solo per 1 anno, ma poi Krishna gli aveva mandato uomini e denaro. Sì, erano giorni felici per Prabhupada, ma la sua felicità non era simile a quella di un uomo vecchio, al tramonto degli anni, che si intristisce nel vago comfort del ritiro. Era la felicità della giovinezza, era un tempo di fioritura e di nuovi poteri, un tempo in cui le speranze per il futuro si espandevano senza limiti. Aveva 71 anni, ma quanto ad ambizione era un giovane pieno di coraggio. Era simile a un gigante che comincia a crescere. Era felice perché la sua predica metteva radici. come Sri Chaitanya era stato felice quando aveva viaggiato da solo verso l'India del Sud, diffondendo il canto Hare Krishna. La felicità di Prabhupada era quella di un servitore disinteressato al quale Krishna aveva inviato candidati per il servizio devozionale. Era felice di porre il seme della devozione nei loro cuori e di educarli nel canto di Hare Krishna. Di educarli a sentir parlare di Krishna e ad agire per diffondere la coscienza di Krishna, Prabhupada mantenne l'accelerazione. Dopo aver dato le prime iniziazioni e aver celebrato il primo matrimonio, era ansioso di fare un altro passo. Era soddisfatto di ciò che aveva, ma voleva fare di più. Era l'avidità di un Vaishnava. Non era avidità per la gratificazione dei sensi, ma per fare cose sempre più grandi a favore di Krishna. Voleva entrare come un ago e uscire come un aratro, il che significava che a partire da un piccolo, insignificante inizio, voleva espandere il suo movimento e portarlo a proporzioni straordinarie. Questo almeno era il suo desiderio. Non si accontentava del successo e della sicurezza appena trovate al numero 26 della Seconda Avenue, ma era bramoso di incrementare l'ISKCON per quanto era possibile. Questa era sempre stata la sua visione, come aveva precisato nel documento dell'ISKCON, per ottenere la vera unità e la vera pace tra i membri e nell'umanità intera. Swamiji riunì il suo gruppo. Sapeva che se avessero fatto una volta ciò che stava per proporre, poi l'avrebbero amato. Tuttavia sarebbe accaduto soltanto se fosse andato di persona con loro. Washington Square Park era solo, a mezzo miglio di distanza, forse un po' di più. Ravindra Svarupa racconta: tutto ciò che aveva intenzione di fare non era mai un segreto. Era solito dire: voglio che tutti sappiano ciò che stiamo facendo. Alla fine di quel giorno arrivò e gli disse: andremo a cantare in Washington Square Park. Tutti eravamo spaventati. Non è una cosa molto comune andare a cantare in un parco pubblico. Sembrava una cosa ben strana da fare. Egli però ci rassicurò dicendo: non dovete essere timorosi, quando comincerete a cantare, Krishna vi aiuterà. Percorremmo a fatica la strada verso Washington Square Park, ma eravamo turbati. Fino a quel momento non ci eravamo mai esposti in prima persona, io ero sconvolto e sapevo che anche altri lo erano, per il fatto di dare pubblico spettacolo di se stessi. Con Prabhupada in testa, si avviarono in quella mattina festiva di domenica, superando gli isolati cittadini tra la Seconda Avenue e la piazza Washington, nel cuore del Greenwich Village. E il suo modo di guardare. Solo camminando egli creava sensazione. Nessuno dei ragazzi aveva il capo rasato o vesti strane, ma a causa dello Swami, per i suoi abiti color zafferano, le sue scarpe bianche appuntite e la sua testa rasata, ben eretta, tutti erano stupiti. Non era come quando camminava da solo, in quel caso suscitava soltanto un paio di sguardi occasionali. Oggi invece, con un gruppo di giovani che si affrettavano per stare al suo passo, mentre camminava per le strade cittadine, ovviamente creava curiosità su ciò che stava accadendo. Individui duri e ragazzini motteggiavano, altri ridevano e rumoreggiavano. Un anno prima, a Battle, gli Argua erano stati sicuri che Prabhupada non fosse venuto in America per far seguaci. Egli non voleva provocare ondate, aveva pensato Sally, ma ora egli stava provocando ondate percorrendo le strade di New York City. per guidare il primo canto pubblico in America, seguito dai suoi discepoli. Nel parco c'erano centinaia di persone che circolavano disordinatamente, residenti del Greenwich Village, raffinati e decadenti, visitatori di altri circondari, turisti di altri stati e paesi. Un'amalgama di facce, di nazionalità, di interessi e di età, come il solito qualcuno suonava una chitarra nei pressi di una fontana. Ragazzi e ragazze seduti si baciavano, alcuni giocavano con i frisbees. Alcuni suonavano tamburi e flauti o altri strumenti e altri portavano a spasso il cane, parlavano, osservavano ogni cosa e gironzolavano qua e là. Era una tipica giornata del village. Prabhupada raggiunse un appezzamento di prato ben rasato dove, nonostante il cartello che avvertiva di tenersi lontano dai prati erbosi, molte persone bighellonavano. Si sedette mentre a uno anche tutti i suoi seguaci si sedevano accanto a lui, estrasse i cimbali di ottone e cantò il Maha Mantra. I discepoli rispondevano al canto, dapprima imbarazzati, poi più sicuri. Non era così male come avevano pensato che fosse. Jagannath racconta: fu una cosa meravigliosa, un'esperienza incredibile che devo allo Swami, perché essa determinò un grande cambiamento in me, tanto che superai la mia timidezza, quella di cantare per la prima volta in mezzo a tutti. Una folla di curiosi si avvicinò per osservare, anche se nessuno si univa al coro. In pochi minuti due poliziotti si fecero strada tra la folla. Che cosa accade? Un vigile chiese rudemente. I ragazzi guardarono Prabhupada. Non vedi il cartello? Chiese uno dei vigili. Swamiji corrugò la fronte e volse gli occhi verso il cartello. Si alzò, si avviò verso la calda e scomoda strada asfaltata e si sedette di nuovo mentre i suoi seguaci, ritardatari, lo seguivano per sedersi accanto a lui. Prabhupada continuò il canto per mezz'ora e la folla si fermò ad ascoltare. E anche per oggi concludiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Restare su per sempre.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Prabhujatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Krishna, Krishna,